Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Ben ritrovati in Orizzonti Magazine da Teresella con Angelo alla regia. Oggi abbiamo un simpatico e, come posso dire, interessante ospite che tra poco vi presenterò. Sapete che parliamo di arte e artisti. Comunque, prima di dare il via a tutta la trasmissione, ci sentiamo un pezzo di Vincent.
Com'erano la notte ad Arles, appese sopra il tuo boulevard. Io sono dentro gli occhi tuoi, Vincent. Sognerò i tuoi fiori, narcisi sparpagliati al vento, il giallo immenso e lo scontento negli occhi che non ridono, negli occhi tuoi, Vincent. Dolce amico mio, fragile compagno mio, al lume spento della tua pazzia, te ne sei andato via, piegando il collo come il gambo un fiore. Scommetto un girasole sparpagliato grano, pulviscolo spezzato a luce, le bocche aperte e senza voce, nei vecchi dallo sguardo che non c'è. Poi le nostre sedie così vuote, così persone, così abbandonate, e il tuo tabacco sparso qua e là. Dolce amico mio, fragile compagno mio, che hai tentato sotto le tue dita di fermarla la vita, come una donna amata alla follia, la vita andava via. E più la rincorrevi, e più la dipingevi a colpi rossi per tenerla stretta, gialli come dire aspetta, fino a che i colori non bastaron più. E avrei voluto dirti, Vincent, questo mondo non si meritava un uomo bello come te.
Again.
Ecco, allora è il momento di presentarvi il mio graditissimo ospite ed è il professor Federico Pecchenini, docente di arte e territorio qui al Liceo Classico appunto Legnani di Saronno, nonché storico dell'arte e del costume. Grazie di essere ancora con noi.
Grazie
professore.
A voi per l'invito, che è sempre gradito.
Ecco, e a proposito di costume, oggi andremo a Firenze e chiedo: ma perché proprio a Firenze e perché visitare il Museo della Moda e del Costume a Palazzo Pitti?
Sì, è una domanda assolutamente lecita, ma Firenze ha da sempre avuto un rapporto strettissimo con anche la storia della moda italiana e infatti proprio a Firenze nasce all'interno della Palazzina della Meridiana, Palazzo Pitti, nel 1983 il primo museo statale della moda, ed è una raccolta incredibile, straordinaria di manufatti tessili che vanno dal 500 fino ai giorni nostri e sono sempre stati arricchiti nel corso degli anni da donazioni di abiti appartenuti alle grandi famiglie italiane, pezzi delle collezioni dei grandi atelier, capolavori d'archivio degli stilisti di maggiore importanza. Sono tutti conservati in maniera eccellente e oggi, quest'anno, possiamo dire che è particolarmente importante proprio perché il museo riapre dopo 3 anni dalla chiusura, dal 2019 circa per il Covid, con un'importante opera di riallestimento.
Ecco, quindi diciamo che è importante varcare la soglia di questo grande portone appunto per visitare una collezione, penso unica nel suo genere, perché effettivamente ci sono degli abiti che possono essere sculture, pitture, insomma un'arte al completo.
Sì, la collezione di Palazzo Pitti è una collezione tra le più invidiabili al mondo e le opere esposte sono delle vere e proprie opere d'arte. Il confine tra moda e arte è sempre stato molto labile e le opere, appunto gli abiti esposti, possono essere studiati come sculture, come quadri,
certo.
Per la preziosità dei tessuti, per la preziosità dei ricami, ma soprattutto anche per le innovazioni dal punto di vista della forma, del colore, del taglio che i grandi protagonisti della moda italiana hanno mostrato al mondo.
Ecco, poi magari parleremo un po' e descriveremo questi abiti e so che è anche corredata di accessori, non so, spazia dai cappelli alle scarpe e che poi oltretutto penso che serva ancora, cioè il fatto di vedere questi modelli magari dell'inizio secolo, parlo del Novecento ovviamente, e che poi è una moda che ritorna.
Molto spesso il Museo della Moda di Firenze è servito anche per ispirare le giovani generazioni,
esatto,
che possono studiare le foggie del passato. Scarpe e cappelli sono esposti e sono corredati di spiegazioni che danno anche modo di capire perché venissero usati in una determinata situazione, quale fosse l'innovazione e soprattutto anche il fatto che la moda è sempre legata anche al contesto sociale. Ci sono ad esempio la moda della Seconda Guerra Mondiale, nel quale la mancanza di materiali, la difficoltà nel reperire gli oggetti, la difficoltà di reperire tessuti ha dovuto far inventare nuove fogge, ha dovuto far sforzare i creatori di moda nell'adoperare quello che c'era e in maniera innovativa e straordinaria. La moda anche come resistenza al brutto che circondava le vite di chi,
certo,
viveva in quel momento tanto, tanto terribile.
Ecco, diciamo appunto, seguendo il discorso del professore, che questi pezzi rappresentano davvero dei punti fermi in quella che è stata la storia della moda dell'ultimo secolo e che, come si diceva, influenza ancora il millennio. Insomma,
sì, assolutamente, non c'è proprio scampo da questo, i revival sono quotidiani, sono costanti, e la storia della moda del passato influenza quella del presente, senza però legarla. Ecco, ci sono nuovi giovani designer che guardano sempre a quello che è stato fatto, ma inventando dei modi di vestire assolutamente nuovi e inaspettati. E poi Firenze ha avuto anche un ruolo fondamentale proprio nella storia del Made in Italy, chiamiamolo così, perché nel 1952, il 22 luglio, è andata, diciamo, in scena la prima vera sfilata di quella che sarà la grande tradizione della storia italiana. Nella Sala Bianca, proprio di Palazzo Pitti, è stata messa in scena il primo grande spettacolo di moda che somiglia molto di più alle nostre moderne sfilate rispetto a quello che era stato in passato. Ed è da lì che inizia la storia della moda italiana, cercando di proporsi come alternativa a Parigi, che era la grande capitale della moda dall'Ottocento poi fino agli anni 50. Ed è un grande visionario che dà vita a tutto questo, Giovan Battista Giorgini, l'anno prima nelle stanze della sua villa e poi nella Sala Bianca, visitabile ancora oggi all'interno di Palazzo Pitti, questa sala meravigliosa con i candelieri di cristallo e una decorazione appunto in stucco bianco straordinaria, in cui prende vita il sogno della moda italiana, che è anche tanto importante anche per l'economia di oggi e per quello che è l'immagine dell'Italia nel mondo, insomma.
Sì, infatti io ho una foto che rispecchia un po' la descrizione che il professore stava facendo degli anni, appunto deve essere la prima, quella del 52, con questi lampadari, con queste modelle che sfilano elegantemente. Allora ci interrompiamo per un po' di musica e poi entreremo appunto ancora in questo bellissimo museo.
Non è strano che mentre tu mi parli io ti guardo come se in fondo non parlassi, perché quelli tra me e te sono concetti astratti come un fiore di Monet o un quadro di Kandinsky. Ti avrei presa solamente per tenerti più stretta, come Zeno sei coscienza l'ultima sigaretta. Sai, l'amore non ha orari, se poi parte non torna. Ora balliamo come sconosciuti in mezzo a una folla. Poi vorrei rivedere un tramonto, guardarti negli occhi, scavarti più a fondo perché non ti sento più. Sei la fine del mondo, ma anche l'inizio. Dentro ogni tuo silenzio sento l'urlo di Munch. Senza parole, tutta un'immaginazione. Dietro il silenzio ascolto l'eco del tuo nome che non riesco a pronunciare. Ed ho perso la strada di casa per ogni volta che ti sentivi sbagliata. Quante volte ho detto basta, ma non ci bastava. E adesso dentro di me annego come fossi l'Ofelia. Poi vorrei rivedere un tramonto, guardarti negli occhi, scavarti più a fondo perché non ti sento più. Sei la fine del mondo, ma anche l'inizio. Dentro ogni tuo silenzio sento l'urlo di Munch. Sento l'urlo di Munch.
Allora, dopo l'urlo di Munch, continuiamo a parlare di arte, in questo caso del costume, della moda, e abbiamo visto che Palazzo Pitti, appunto con questa riapertura del museo, è una, un'entità consistente appunto a una, di questa collezione, che però ho letto che è a rotazione, quindi magari uno ci va una volta, poi se torna le sembra di tornare appunto a vedere altre cose nuove.
Esattamente, questa è una delle caratteristiche, diciamo, dei musei del costume. Gli abiti non possono rimanere esposti per periodi prolungati, perché la luce è purtroppo la peggior nemica del tessuto e del colore, e per questo c'è una rotazione che permette agli abiti, dopo essere stati esposti, di riposare. E per questo i musei della moda sono sempre diversi, non hanno mai una collezione permanentemente esposta. Tranne in qualche caso specifico, dove però la sala viene attrezzata con delle luci estremamente basse, delle temperature estremamente controllate, per poter permettere l'esposizione per lunghi periodi di tessuti e manufatti.
Ecco, però in questo caso so che c'è uno spazio dedicato a qualcosa di molto molto interessante.
Esatto, è proprio il caso di abiti che sono stati indossati dai duchi di Firenze, Cosimo I ed Eleonora di Toledo, e che sono esposti al museo appunto della moda permanentemente. Sono gli abiti con i quali i duchi erano stati sepolti, e questi abiti del Cinquecento completamente restaurati e offerti alla nostra vista sono dei reperti unici, e da tutto il mondo si giunge per studiare questi abiti straordinari e per capire il taglio, la costruzione. Sono per gli storici della moda e del costume, ma anche della società, delle testimonianze incredibilmente importanti, straordinarie. Non so quale altro aggettivo poter utilizzare,
certo,
perché è proprio un ritrovamento unico.
Sì, perché pensare a appunto questi abiti sono stati indossati per essere poi, come posso dire, lasciati nella sepoltura di questi grandi personaggi, insomma è importante rivederli.
E poi si trova anche una corrispondenza con i ritratti, perché se noi andiamo agli Uffizi e vediamo i ritratti appunto di Eleonora di Toledo, di Cosimo I, del Bronzino, troviamo esattamente gli abiti che ritroviamo poi nella realtà. Quindi è una, come dire, una sensazione veramente di entrare nella storia senza precedenti.
Certo. Allora, invece, parliamo un po' degli stilisti che sono rappresentati in questo museo. So che sono parecchi, e quindi magari se ce ne può accennare qualcuno.
Assolutamente. Si è fatta una scelta cronologica precisa. Il museo in questo momento offre una cinquantina di abiti che percorrono la storia della moda italiana dall'inizio del Novecento fino più o meno ai giorni nostri, e quindi si parte con degli abiti straordinari realizzati da questo stilista spagnolo veneziano straordinario, Mariano Fortuny, con i mantelli realizzati per Eleonora Duse, la divina amante di Gabriele D'Annunzio, attrice incomparabile, e che indossava questi abiti straordinari famosi per il velluto che veniva stampato in maniera innovativa da questo artista della stoffa incredibile, figlio d'arte. Sua madre era la figlia del direttore del Prado, il padre Mariano Fortuny Senior, possiamo chiamarlo così, un pittore famosissimo. Quindi questo giovane che cresce in mezzo all'arte dedica la sua vita proprio alla costruzione di abiti innovativi. Il Delfos famosissimo, ce ne sono in esposizione uno, pieghine, una plissettatura fittissima che crea un abito dalle fogge greche classiche, i mantelli per Eleonora Duse, straordinari. Poi proseguiamo con degli abiti che sono molto vicini a quello che Coco Chanel stava creando negli anni 20, certo. Gli abiti da Charleston straordinari, un abito appartenuto a Donna Florio, la grande protagonista insomma della Belle Époque dei primi del Novecento, non solo a livello italiano ma a livello internazionale, famosa per la bellezza, per i ritratti fantastici, tra cui uno di Boldini meraviglioso che ancora oggi ci fa sognare. per proseguire poi con gli grandi abiti degli anni 50, le sorelle Fontana, Emilio Schubert, e la grande tradizione che guarda a Parigi ma con un taglio più colorato, più estroverso. E poi aggiungiamo ai grandi Versace, ad esempio,
che negli anni Gucci, penso, ecco, la Schiaparelli.
La Schiaparelli poi ancora prima, ma ad esempio c'è l'abito con cui Patti Pravo canta al festival ed è
bellissimo.
Dovete vederlo, insomma.
Ecco, sì. Quindi, ecco, come si diceva, adesso ci sono questi abiti, poi piano piano ne verranno inseriti degli altri e, come diceva il professore, per ragioni appunto di mantenimento di quello che può essere sia il tessuto sia il materiale utilizzato, perché si parte, non so, solo il tessuto oppure il tessuto colorato oppure anche con delle perline, penso, con dei materiali anche preziosi.
Sì, sì, le applicazioni sono tantissime, i modi di lavorazione sono sempre straordinariamente innovativi, la moda nasce e cresce il proprio status anche grazie all'avvento di nuove tecnologie che vengono applicate proprio a questi tessuti, alle tecniche di tessitura, di decorazione, di taglio e di composizione degli abiti. Nel futuro del museo vi è l'intenzione di aprire anche nuove sale che possono raccontare la storia della moda dal 700 all'800, se non anche prima. Quindi stiamo a vedere cosa succederà, insomma. Siamo molto curiosi di osservare le nuove sale del museo che verranno
ad arricchire questo. Poi, ecco, Firenze è una città bellissima, offre di tutto di più, come si suol dire, e visitare appunto Palazzo Pitti è una cosa molto molto entusiasmante, penso.
Poi con i giardini di Boboli, insomma, Palazzo Pitti è la dimora nobiliare dei Medici, che viene acquistata proprio da Eleonora di Toledo, dalla famiglia Pitti, e che viene collegata a Palazzo Vecchio tramite il famoso corridoio vasariano che scorre sopra le teste dei fiorentini e dei turisti che, ignari senza saperlo, possono essere guardati, venivano appunto guardati dai duchi mentre passavano da una casa all'altra. Quindi anche questo fa parte di un mondo straordinario che ci lascia sempre più a bocca aperta.
A bocca aperta, è vero. Allora, professore, abbiamo ancora dei minuti a disposizione. Cosa vogliamo dire ai radioascoltatori?
Sì, la visione del Museo della Moda all'interno di Palazzo Pitti si collega al resto della collezione di Palazzo Pitti, una collezione straordinaria di pitture, dipinti che fanno parte sempre della collezione della famiglia Medici, e è molto interessante vedere, dopo aver visto ad esempio il Museo della Moda, i riferimenti nei ritratti, nei dipinti. Ecco, andare agli Uffizi e riconoscere, come abbiamo detto prima, gli abiti del museo nei ritratti esposti è estremamente interessante. Ma non solo, tutti i dipinti della collezione Medicea rappresentano anche nella preposizione dei ritratti, nelle proposizioni delle scelte anche di costume, un'arte dell'apparire che è sempre ritenuta tipica della corte italiana. Cioè gli italiani hanno sempre insegnato un po' al mondo l'arte raffinatissima di presentarsi in pubblico in maniera estremamente efficace. Poi è vero, nel corso dei secoli lo scettro della moda passerà alla Francia, però nel 400, nel 500, ancora nel 300 è l'Italia che insegna un po' l'arte del vivere, e questa raffinatezza rimarrà anche nei secoli successivi, e questo si vede nelle collezioni artistiche, i ritratti straordinari, i tessuti, le stoffe che vengono riprodotte dai pittori in maniera tanto attenta, fanno proprio cadere l'occhio sulla bellezza e la raffinatezza di questa civiltà, certo riservata a pochissimi, perché era solo una piccolissima parte della popolazione
che poteva
permettersi questi splendori, assolutamente. Ma non di meno ci fanno rimanere a bocca aperta.
Certo. Allora, io veramente non vedo l'ora di vedere queste meraviglie, e ringrazio appunto il professore di essere intervenuto. Ci diamo appuntamento senz'altro per una nuova trasmissione.
Grazie a voi sempre per l'invito.
Ecco, e niente, come vogliamo concludere, prima di mandare la canzone finale e lasciare lo spazio alla regia?
Con l'invito ad andare a Firenze, non solo ovviamente per il Museo della Moda, ma per quello che Firenze ci può offrire, ma considerando anche questa nuova perla tra le collezioni appunto Medice, e che all'interno di questo palazzo meraviglioso fa risplendere anche l'astro della moda italiana, che splende ancora oggi ed è talmente tanto importante nella vita non solo quotidiana, ma anche nel momento in cui andiamo a immaginarci la vita del passato.
Perfetto, allora ringrazio anche Angelo alla regia e vi lasciamo all'ascolto della canzone, come dicevo, messa in scaletta per voi. Poi ci sentiamo per la seconda parte di Orizzonti Magazine. A tra poco, grazie.